Una settimana dopo l'altra all'interno di Storie Vere, consigli e punti di vista unconventional. Questo è Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Un podcast di Associazione Daphne, diretto da Lorenzo Cassol, con la partecipazione di Anna Dalpan, Elisa Collostile e io, che sono Alessia Dallò, la voce curiosa e non filter di questa edizione. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Questa è la puntata numero uno della seconda stagione e ragazzi, io ve lo dico, partiamo con il botto, con una super ospite che proprio qualche mese fa abbiamo proprio incontrato a Belluno durante un evento del gruppo Ciao e che siamo veramente fierissimi, felici di ospitare anche in questo progetto di Associazione Daphne. Stiamo sperimentando questa nuova forma, oggi siamo in collegamento da Radio Più e diamo quindi un caldo benvenuto a Vladimir Luxuria che è in collegamento qui insieme a noi. Benvenuta, come stai?
Ma grazie, felice di esserci.
Guarda, noi siamo molto orgogliosi di averti qui. Anzitutto ti chiedo, conosci un po' la provincia di Belluno?
Sì, ho imparato a conoscerla. Venni la prima volta quando ero parlamentare,
okay.
Invitata dal collega di allora, che è Gino Sperandio, sì. E venni a parlare proprio del tema delle unioni civili, ma un bel po' di anni fa, stiamo parlando intorno al 2006-2007, in una iniziativa molto partecipata. E poi, appunto, come tu ricordavi, sono stato ultimamente per questa bellissima iniziativa, anche questa molto partecipata. Sono sempre molto attratta dalle iniziative che vengono fatte in provincia, perché magari nelle grandi città può essere più scontato fare delle iniziative. Invece trovo che sia più coraggioso, stimolante, orgasmante, direi quasi, proprio perché
bellissima
ti dà una
bellissima parola.
Soddisfazione quando vengono fatte delle iniziative in quei luoghi in cui qualcuno pensa: ah, ma queste cose da noi magari non hanno successo, magari non funzionano, chissà come andranno. E poi invece si ha la soddisfazione, come so che c'è stata per il primo Pride a Belluno, invece di incontrare il favore, la partecipazione e soprattutto il potersi dire: siamo brave, bravi, bravu, perché abbiamo sfidato. Perché poi in fondo, io che ho organizzato il primo Pride a Roma nel 1994, in realtà i timori, le aspettative erano le stesse. Come andrà? La gente verrà? Sarà un flop? Sarà controproducente? Invece l'idea che tu devi perseguire, seguire i tuoi sogni, credere nei tuoi valori, lottare con tutta te stessa, con le unghie, con i denti, ovviamente le unghie smaltate, e ti dà proprio l'idea che bello lottare per i propri valori. E questo, secondo me, i giovani hanno proprio tantissima voglia di... Noto che mentre noi una volta chiedevamo diritti in qualche modo, io vedo che la nuova generazione pretende i diritti, che è secondo me un passo in avanti.
Sì, sono completamente d'accordo con quello che stai dicendo. E mi hai già dato un sacco di spunti per questa nostra conversazione senza filtri. Anzitutto mi hai detto, mi piace essere in una provincia come la provincia di Belluno. E la domanda che ti faccio è perché... Comunque la tua cittadina di partenza è piccolina come i nostri territori, cioè tu sei partita da Foggia e quindi mi viene un po' da paragonarla alla nostra Belluno, anche se forse è addirittura più piccola.
Sì, anche lì sono stata una pioniera, perché a Foggia quando avevo 16, 17, 18 anni non c'era assolutamente nulla per la comunità LGBTQ+, nulla, cioè non c'era un'associazione, non c'era un locale, nulla. Il nostro unico ritrovo era una panchina sul viale, non del tramonto, ma della stazione ferroviaria. E infatti Tutte le volte che vedo queste iniziative sulle panchine, no? Color rosso contro la violenza di genere, oppure color rainbow per ricordare i diritti della comunità LGBTQ+, mi viene alla mente quella panchina dove noi ci davamo appuntamento appunto sul Via della Stazione e la nostra comunità queer era queer anche se ancora non c'era la parola. Perché c'era un po' di tutto, c'erano gay, c'erano lesbiche, bisessuali, trans, amici eterosessuali. Ci incontravamo lì e lì chiacchieravamo, giocavamo, scherzavamo tra di noi, a volte anche con il pericolo della visibilità, perché insomma in quel periodo lì nella provincia sembrava quasi una sfida. Dichiararsi, non nascondersi, quasi una sfida alla virilità o pseudo virilità degli altri. Tant'è che la mia prima azione politica è stata quando un giorno si inchiodò una macchina dove uscirono quattro uomini molto arrabbiati con delle spranghe, con intimandoci di lasciare quella
Di
panchina,
andare via,
di
di
andare
nascondermi.
via, sì. E mentre pochi secondi prima noi eravamo lì tutti felici, insomma, eravamo tra di noi, ci facevamo forza gli uni con gli altri, no? In quel momento ho visto trasformare come una sorta di morphing l'espressione facciale dei miei amici da persone allegre, spensierate, in sai quei cani. Quei cani che vengono bastonati, che hanno quello sguardo che ti guardano come a dire: ma perché? Cosa ho fatto di male, no?
È
E la
un'immagine
coda in mezzo alle
terribile,
gambe,
è
la coda in
un'immagine
mezzo
terribile,
alle. Eh sì.
soprattutto se pensiamo, no, che è una cosa che accade ancora adesso, tutti i giorni. Ti
Eh sì. Ma anche
riporto.
lì non c'era la parola omofobia all'epoca, però c'era il
Quanto è
fenomeno.
importante, dare un nome, dare una parola per dare un significato a determinati fenomeni? Penso anche solo omofobia, transfobia.
Le parole sono importantissime perché attraverso le parole noi ci riconosciamo. Se io dovessi dire a una persona: prendi quell'oggetto lì che ha quattro gambe e può essere impagliato o può essere di pelle o può essere di plastica, è molto più complicato. Io potrei dire: prendimi la sedia. Se io dico sedia, le persone subito capiscono di cosa parlo. Ed è la stessa cosa. Per quello che riguarda noi, dire gay, dire lesbica, dire trans, dire non binario, dire queste parole vuol dire riconoscere, non nascondersi, non relegarci alla clandestinità, all'invisibilità. È la stessa cosa per quello che riguarda le declinazioni anche dei titoli al femminile. Non riconoscere che si può essere la presidente, che si può essere
La sindaca.
la sindaca, vuol dire non voler ammettere questo, vuol dire ancora pensare che i ruoli di potere devono essere declinati al maschile perché sono una roccaforte maschile e sono quasi delle concessioni, quei rari casi in cui i ruoli di potere vengono presi dalle donne. Io sono rimasta molto colpita quando un quotidiano di destra Libero ha definito Giorgia Meloni l'uomo dell'anno. Quella forse è ideologia gender, quello forse vuol dire confondere gli adolescenti. Non
Riguardo
poter.
a questa cosa che dici, ho sentito un tuo bellissimo intervento dove dicevi che la parola è importante, ma appunto tante volte viene addirittura rigirata in modo tale da far paura. E la parola a cui ti riferivi era la parola gender. Il mostruoso gender, no? Anche lì, cioè, di fronte a un concetto che comunque è utile alla nostra società, alla nostra cultura, è stata creata proprio della paura intorno. Proprio partendo, mi viene da dire, dalla nostra classe politica, ne hanno fatto un discorso. Il termine gender è meglio che non entri nelle scuole. È meglio che non si faccia quel tipo di educazione ai ragazzi. Cosa ne pensi? È una domanda un po' retorica, ma...
Ma è tipico della destra come proprio come meccanismo psicologico creare delle paure per poi ergersi, autoergersi come difensori degli italiani contro questi pseudo pericoli. Lo fanno spesso, lo hanno fatto con i migranti, lo fanno con l'Europa. No? La paura dell'Europa, eccetera, e lo fanno anche con la comunità LGBT. Si sono inventati sta parola, cioè in realtà hanno stravolto il significato di una parola. Gender è una parola inoffensiva, eh? Vuol dire genere in inglese,
Ma
ha
certo.
anche un'etimologia latina, gens, cioè vuol dire semplicemente genere. E c'è il genere maschile, c'è il genere femminile. Transgender è una parola che vuol dire transitare da uno all'altro genere, transitare o perché si vuole rimanere in quella zona di transito o perché si vuole arrivare alla rettifica dei genitali, ognuno può fare le sue scelte libere, autonome, indipendenti, di autodeterminazione del proprio corpo. Invece loro cosa dicono? Dicono che c'è una sorta di, non so, che so, di P2, di nuova P2, dei nuovi massoni, non lo so, dei nuovi missionari che vanno in giro a voler convertire gli etero, gli adolescenti. Pentiti, sei etero, pentiti. Adesso noi attraverso le nostre parole ti convertiremo. A parte che è impossibile, perché non è che tu converti un etero in gay parlandogli ad esempio di omofobia o spiegandogli che cos'è la transessualità anche nelle scuole. A parte questo, che veramente è ridicolo, fa ridere, ma è tragico se si pensa che poi
È
diventa
tragico, sì,
la legge
proprio.
contro la propaganda in Russia, in Ungheria, che è il modello secondo questo governo. Però è assurdo perché nessuno vuole più omosessuali o più transessuali domani. Ma magari vorremmo tutte meno omofobi domani e magari anche meno uomini violenti.
Chiaro, chiaro, nel senso, una domanda che mi viene spontanea è. L'informazione può essere un mezzo, no? Per poter accrescere la consapevolezza, visto che comunque a scuola non si riesce, tra virgolette, ad entrare con alcune tematiche piuttosto che con altre, e che addirittura la classe politica, cioè in questo momento storico, sta letteralmente remando contro forse questi passi avanti, perché alla fine sono dei passi avanti, dei riconoscimenti. Penso anche alla storia del DDL Zan. Io sono un po' convinta che prima o dopo il DDL Zan arriverà, nel senso che è la nostra società che ce lo chiede. Magari adesso è bloccato, ma nel futuro, secondo te, Vladimir?
Guarda, a me del DDL Zan o di una futura proposta di legge contro l'omofobia, ti dico sinceramente che sì, l'aspetto punitivo c'è per magari pareggiare rispetto a una legge già esistente che si chiama la legge Mancino del 93 che prevede delle aggravanti per chi commette atti di violenza legati a odio religioso, per esempio chi profana, ad esempio, una tomba ebraica, faccio un esempio, o di tipo razziale per chi picchia una persona solo perché ha un colore di pelle diverso, perché c'è l'aggravante, si spiega perché in quel momento tu non ce l'hai con una singola persona, ma vuoi lanciare un monito, un allarme, una paura a un'intera comunità. Per questo si giustificava, no, questa aggravante. E quindi sì, noi pensiamo, se c'è questo aggravante per chi commette questo atto di violenza legato a una religione, a un'etnia, perché non anche se semplicemente perché uno è gay o perché uno è trans? Cioè, mi sembrava un modo per rendere più equa una legge che è nata per combattere contro le discriminazioni. Però oltre all'aspetto punitivo, guarda, credimi, A me interessa molto l'aspetto educativo,
Certo.
preventivo. A me non, io non sono felice se qualcuno si fa, sì, ok, qualche mese di carcere in più, va bene, ma io sarei molto più felice se riusciamo a evitare che un ragazzo possa pensare di dare sfogo alle sue frustrazioni picchiando una persona gay perché magari ha sentito dire che quella è una minaccia, che quello è gender, ad esempio, no? Perché poi noi diciamo, cioè i politici usano gender, gender, gender e non sanno che poi questo continuo allarmare le persone in alcune menti poco stabili, un po' frustrate o che gli va la luna storta quel giorno, possono sfogarsi dicendo, ah, vedi, quelli dicono che questi sono quelli che vanno in giro a propagandare il gender. A me mi piace l'aspetto educativo che dovrebbe essere fatto nelle scuole. E mi fa ridere quando dicono no, ci deve pensare la famiglia. Intanto perché non è vero, non tutte le famiglie parlano di questi temi,
Molto
perché c'è
poche.
una pruderia, c'è un po' di pudore di parlare di sessualità nelle
È
famiglie.
ancora un
Io
tabù.
dico, ben venga se ne parlano le famiglie, ma se lo fa anche la scuola va bene, anche perché ci sono famiglie anche di genitori purtroppo fondamentalisti o che hanno una mentalità che possono dare degli insegnamenti, a mio avviso, sbagliati. Che se la scuola laica invece può spiegare in termini laici alcuni temi legati alla sessualità, fanno in modo che i ragazzi possano trovare delle persone un po' più preparate ed evitare che magari le prime risposte alle prime domande adolescenziali le vanno a trovare su Google, perché tutti i ragazzi hanno il telefonino e magari vanno a finire anche in siti che non danno proprio delle risposte soddisfacenti.
Grazie ad Alessia Dall'O. Dunque, questa era la prima parte dell'intervista a Luxuria. Ritorneremo con la seconda parte con Voci Ribelle tra 7 giorni.